Ciao a tutti carissimi, come state? Ciao Angela.
Ciao a tutti benedetti e simpatici amici, Dio vi benedica.
Siamo qui di nuovo alla nostra radio, Radio Blast. Saluti fratello Giuseppe.
Buongiorno, gloria a Dio.
Come stai?
Beh, dovrei essere vivo.
Dopo i terremoti?
Sì, sì, qui il Signore ci tiene abbastanza scossi. Abbastanza.
Oh, yeah.
Però c'è qualcosa che voglio dire sui terremoti. Comunque, andiamo avanti.
Come state, carissimi amici? Speriamo che tutti hanno avuto una bella settimana vicino al Signore. Noi qui anche siamo stati occupati questa settimana e vogliamo condividere con voi alcune testimonianze di quello che il Signore ha fatto in questa settimana. Andrea, sei pronto per aiutarmi?
Sì.
Sì, perché io con Andrea, Deborah e altri due figli di Giuseppe, ieri siamo andati evangelizzando nelle strade. Sì. Anche la bambina di 7 anni di Giuseppe, Jasmine, ha chiesto di venire con noi. E così è venuta e lei distribuiva volantini a tutti. Tiene 7 anni e parla 2 o 3 parole in spagnolo, però le usava le parole. Cioè, Gesù ti ama.
Le parla.
Le parla, sì, sì. Allora abbiamo pregato con 8 persone per ricevere Gesù. Grazie a Dio, fu una meraviglia.
Amen.
Andrea, tu cosa mi dici?
Bueno, scusatemi se parlo in inglese perché mi è più facile. So, if any of you can translate for me.
Giuseppe, traduci tu.
Io devo tradurre?
Per favore.
Ma tu non... tu sei traduttrice ufficiale?
No, no, no ufficiale.
Solo in Europa?
Sì.
Allora, vai avanti che ti vengo dietro.
Ok. So... yesterday we went evangelizing.
Ieri
in a park.
Siamo andati a evangelizzare in un parco.
And we went, me and my mom. E we went to 2 people sitting on a bench.
E Andrea è andato con la mamma, mia moglie, ha evangelizzato. Hanno trovato 2 sedute su una panchina tra tutti gli altri.
And we started talking to them. We gave them tracts about.
Abbiamo cominciato a parlare con loro, dando dei volantini.
And we asked them if they were believers, if they were Christians.
Abbiamo chiesto se erano credenti.
And they said that they were, and we explained. They said
yes or no?
They said yes.
Okay, hanno detto che lo erano.
And they really liked what we did. We told them what we were doing.
E dopo mentre la testimonianza andava, queste persone sono rimaste molto contenti di averli incontrati. Gli piaceva quello che facciamo.
And they said that they're a group of friends that they talk about things and they were really encouraging us.
E ci hanno, cioè, si sono presentati come un gruppo di persone che si riuniscono in tanto e?
And anyway, we prayed with them.
They talk about spiritual things.
Ah,
together.
Si riuniscono e parlano di cose spirituali.
Yeah. And then we prayed with both of them.
Quindi poi
Jesus
hanno,
and to bless them and
quindi poi hanno pregato insieme a loro per ricevere Gesù.
And the Holy Spirit.
E lo Spirito Santo.
And they were very receptive.
Ed erano molto ricettivi.
And they said that they wanted to help us in the mission. They wanted to join us in the work.
E hanno detto che volevano unirsi alla nostra opera, alla nostra.
So we invited
them. They wanted to help us in project.
Volevano aiutarci nei nostri progetti che loro hanno illustrato.
So we invited them to a project we're going to do soon. It's in a city near here, in a high school. We're going to do an evangelistic program.
E così ha detto, ok, allora mi invitiamo in un progetto prossimo che si svolgerà in un paesino qui vicino.
And they
in a high school.
In una scuola media, una scuola.
For 600 children.
Per 600 alunni.
Mm-hmm.
Va bene.
Yeah.
Vuoi venire, fratello Giuseppe?
certo.
Angela?
Io sì.
Certo.
Vi invitiamo anche a voi.
Guarda, se mi inviti a me, io ti invito a te.
Good.
600 pecorelle, gloria
yeah,
al Signore.
Nice.
Faremo dei programmi, un po' sulla situazione del mondo di oggi e alla fine pregheremo per ricevere Gesù con tutte 600 con l'aiuto di Dio. Amen.
Amen. And remember Andrew, they said we don't just want to come and watch.
Yeah, they said we want to help you, we want to have a part in it.
Quindi queste persone che hanno pregato, questi giovani, hanno detto non vogliamo solo venire a guardarvi, vogliamo partecipare dentro la vostra opera.
And we said,
sure, come.
Yes.
e loro hanno detto, ecco, il caccio sui macaroni, sì, certamente.
Che cosa abbiamo detto?
Il
caccio sui macaroni?
The parmesan cheese on the spaghetti.
Okay. Yeah, we said the
work. It was very inspiring.
Amen. It was very inspiring.
Ed è stato molto ispirante.
Yes,
Gloria,
it was.
Grazie,
God bless
Andrea.
You, Andrew.
Gloria a Dio.
Amen. Ora ci diamo da fare.
È molto buonissimo per i giovani come mia figlia Andrea e poi anche gli altri cinque che imparino a evangelizzare da più presto possibile.
Esatto.
Anche se hanno, che so, un anno e mezzo, due anni, possono dare volantini nelle mani delle persone. Questo toglie la paura di fermare la gente, incontrarla, approcciarla, fare amicizia, parlare. E, cioè, non c'è nessun addestramento se deve essere la domenica su panchina a scaldare panchine. Che l'addestramento va dato nelle strade, non teoria nella zucca, ma fare come ha fatto Gesù: vieni con me e fai come faccio io.
Amen.
La teoria insegna solo a sedersi e basta. Amen.
Amen, amen.
E poi questo protegge i bambini, i giovani, i nostri ragazzi, li protegge da videogames, tutta la diavoleria moderna, televisione, discoteca, droghe. E quindi metteteli, portatela più presto a evangelizzare. L'importante è che possono anche dare solo volantine e dire: Gesù ti ami, ti benedica.
Like Jasmine did. She's 7 years old and that's all she could do, but she did it.
Ok, la mia bambina di 7 anni, Jasmine, lei fa così. Le poche parole che sa dire in spagnolo, sì, le dice: Gesù ti ama, sorride.
And people are very touched.
Dai volantini, la gente è molto toccata.
Mm-hmm. Anche i giovani suonano la chitarra, il piano, per quando evangelizziamo. E questa è una cosa molto speciale quando evangelizzi. Una
sì,
canzone.
Adesso Andrea, come va col piano?
Not very good.
Sì, good, good.
Andrea, quando ci riuniamo per fare comunione tutti i giorni, che leggiamo la Bibbia insieme così e cantiamo con la chitarra, Andrea si siede al piano e accompagna col piano. Vero,
yes.
Andrea?
Yeah.
E sta andando molto bene, infatti.
Yeah, it's nice.
Poi c'è anche l'altro figlio, Gabriele, che anche lui suona il piano. E un po' tutti qui sono la chitarra e lodiamo il Signore. Gloria al Signore.
Amen.
Amen.
Amen. I want to say thank you. Voglio ringraziare a quelli di voi che hanno inviato messaggi chiedendo come stiamo dopo i terremoti. E abbiamo sentito la vostra cura, le preghiere. Noi qui abbiamo sentito due terremoti, ieri alla 7 della mattina e poi a mezzanotte ieri. Mm-hmm. Eravamo in letto, io ho saltato su, ho cominciato a pregare. Questo di mezzanotte è stato più lungo, ma non è successo niente, grazie a Dio.
Sì, perché il Signore ci ha guidato a prendere una casa di legno. E quindi le case di legno, a un pian terreno solamente, diciamo sono le più sicure, perché non crollano. È difficile che crolla una casa mm-hmm. di legno, perché è molto malleabile, molto elastica. Non è come quegli edifici di cemento, buonanotte. E quindi... per questo ringraziamo il Signore, perché
amen.
Quando il Signore ci ha guidato a lavorare tra l'Argentina e il Cile, la zona dove siamo adesso, e quindi il Signore ci ha guidato e ci ha mostrato che dovevamo assicurarci a fare le nostre basi in zone montagnose, lontane da rischi tsunami, zone ad alto rischio sismico. Infatti la zona dove siamo qui adesso è lontana dalla zona sismica centrale del Cile, che è perpendicolare, che va dal polo sud fino e sale, va su tutto Sud America, arriva fino alla California, capisci? Si chiama the Circle of Fire nel mondo, che parte, è un circolo, lo chiamano il circolo di fuoco, che parte dal sud del Cile, va tutto su Sud America, Nord America, quindi diciamo va intorno al polo nord, dalla parte sud ovviamente, quindi poi scende dalla parte della Cina al Giappone, si vede la mappa, ed è la zona dove ci sono l'80% dei vulcani attivi, perché appunto ci sono queste fenditure che separano la crosta terrestre, attraverso queste fenditure la lava viene fuori. Ci sono l'80% dei vulcani del mondo attivi sono in questa zona lì, cioè mm-hmm. che parte da sud del Cile fino a sud, Nord America, Cina, Giappone, Australia, di lì. Ci sono delle mappe.
Per questo c'è bisogno di sapere che siamo nella volontà del Signore.
Ah, un'altra cosa, sì. Una cosa che a noi ci aiuta a non preoccuparsi è che è sapere che eravamo nella volontà di Dio. Infatti noi abbiamo scartato questa zona subito perché no, c'è tsunami.
Yeah, yeah. Sì, non volevamo venire qui in questa
zona.
Perché
c'è tsunami, terremoti. Poi il Signore ci ha rimproverato e ci ha detto: guardate, ma non vi fidate di me. E alla fine ci ha mostrato, siamo venuti in questa zona, della squadra di evangelizzazione, hanno rapportato che la zona era bellissima, le pecore molto ricettive.
Sì, molto ricettive.
E tu sei venuta, no, Gloria?
Sì. Sì, la gente sono bellissime.
Meraviglioso, sì, apertissime al Vangelo. Non è come in Europa che c'è ancora la mentalità.
And the beautiful thing is that as soon as we entered God's will, things were flowing.
Sì, appena entri nella volontà di Dio, le cose cominciano a fluire. Infatti, il Signore ha cominciato a benedire quando abbiamo cominciato
everything.
A evangelizzare in
so
questa
we
zona.
Know it's God's will. Sappiamo che è la volontà del Signore.
Quindi, essendo arrivati in questa zona, avendo avuto la conferma del Signore che in questa zona, Argentina, Cile, potevamo lavorare, infatti le cose sono cominciate a essere state molto benedette e il Signore, ripeto, ci ha mostrato di fare le nostre basi in zone semi-montagnose, lontane dai rischi tsunami e alto rischio sismico. E che siamo queste zone, casetta di legno, non siamo preoccupati per niente. E poi, sai, come dice, dammi una scrittura, Salmo 32:6.
Ok.
Dora, c'hai Genesi 7:23?
Ok.
22, Salmo 22:6 o 23?
Sì. Salmo 32.
Ah, 32. 6.
Guarda, Dora, vuoi leggere anche Genesi 7:23?
Salmo 32:6. Perciò ogni uomo più ti invochi mentre puoi essere trovato.
Ogni uomo pio.
Ah, ok.
Ti invochi
mentre puoi essere trovato. E qualora straripino
le grandi acque,
esse per certo non giungeranno fino a lui.
Ok. Genesi 7:23. E anche Angela, Esodo 12, verso 12. Ce l'hai, Dora?
Sì, Genesi 7:23.
Mm-hmm.
E tutti gli esseri viventi che erano sulla faccia della terra furono sterminati, dall'uomo fino alla bestiame, ai rettili e agli uccelli del cielo, essi furono sterminati dalla terra, e non scampò che Noè con quelli che erano con lui nell'arca.
Alleluia. Anche Numeri 14. Allora, quindi, e qui vediamo Noè protetto da un mondo coperto dal diluvio universale. Vedi come Dio ti può proteggere.
Amen.
Leggi anche Esodo 12, verso 12 e 13.
Quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dèi d'Egitto.
Cioè Dio
sono il Signore.
Avrebbe punito anche gli dèi d'Egitto, mm-hmm. cioè quei demoni che gli egiziani adoravano, un po' come gli dèi di oggi, materialismo, politica, televisione, pornografia, i dèi moderni che vengono adorati oggi. Dio li punirà anche gli dèi.
13.
E così il Signore ci proteggerà, quindi non dobbiamo preoccuparci, il Signore ci proteggerà da tsunami, terremoti, eccetera. L'importante non è preoccuparsi dei terremoti, dei tsunami e delle guerre, ma preoccuparsi di essere dentro la volontà di
Amen.
Dio.
Amen. Per sì. poter predicare il Vangelo.
Amen. Vai avanti con
13. Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese d'Egitto.
Capisci? Quindi arriveranno le maledizioni di Dio contro l'anticristo, contro il marchio della bestia. Arriveranno guerre atomiche, sono profetizzate, prepararsi mm-hmm. per la guerra atomica. Uno dei motivi che noi siamo usciti dall'Europa è perché ci aspettiamo guerre incredibili in Europa.
Sì.
Ci sono profezie che parlano di 3 guerre in Europa, le 3 nazioni saranno distrutte. Credo una di queste è l'Italia.
Perché credi che l'Italia?
Vabbè, è una lunga storia.
Ah sì, però gli italiani ascoltano, allora breve.
Perché l'Italia è molto filoamericana, l'anticristo sarà il re della Russia e dell'Europa socialista, e mi aspetto che nazioni molto filoamericane come l'Italia saranno distrutte dall'anticristo.
Ah,
e
okay.
poi anche secondo me, cioè, poi ci sono tante profezie e... Persino i profeti, diciamo, del mondo, come Nostradamus, che tra l'altro era cristiano, e eccetera, parlavano che Roma sarebbe stata distrutta dal fuoco, perché appena l'anticristo prenderà potere, la prima cosa che vorrà distruggere sarà il Vaticano e il centro della Chiesa Cattolica Mondiale. E ci sono profezie che parlano, ripeto, di Nostradamus, così che Roma sarà diciamo, distrutta completamente col fuoco.
Ma può essere solo il Vaticano, non tutta l'Italia?
Il profeta Daniele, capitolo 7, qui stiamo nella Bibbia, su questo siamo sicuri, e parla che l'anticristo distruggerà 3 delle 10 corna. 10 corna in Daniele 7, sono 10 re, che sono 10 nazioni, che in Apocalisse 17, 12 daranno potere all'anticristo, alla bestia. E in Daniele 7 dice lui ne distruggerà 3. Sappiamo da Daniele 7 che la quarta bestia, dove sono 10 corna, è l'impero romano, capito? Quindi diciamo queste 10 nazioni sorgeranno dalla zona geografica dell'impero romano, che sarebbe centro-sud Europa. E quindi questi 10 corna, che dice sono 10 re, quindi 10 nazioni che sorgeranno dove c'era l'impero romano, lui prenderà potere e ne distruggerà 3. Quindi sono 3 nazioni europee che saranno distrutte in base a Daniele, capito? Questo non è del Nostradamus, ok? Mm-hmm. Perché quando leggi cose come Nostradamus devi sempre tenere la Bibbia davanti. Amen. Sappiamo che tante cose Nostradamus ha detto sono profezie vere, lo sappiamo dalla Bibbia.
Sì.
Ci siamo?
Amen.
Ok, well, cosa c'hai? Che scrittura ti ho dato?
Numeri 14.
Ok, va bene. Vai, che 14, versetto? 37 e 38.
37 e 38.
Dunque, queste sono scritture che ho pregato e il Signore mi ha dato riguardo a fratelli che hanno paura dei terremoti, dei tsunami, delle guerre, eccetera. È meglio trovarsi in mezzo a un terremoto nella volontà di Dio, come Elia in Primo Re capitolo 18. Che non in un posto sicurissimo, che so, Hiroshima e Nagasaki, dove sarebbero chiuse le bombe atomiche, si è fuori dalla volontà di Dio, il posto sbagliato. Andiamo.
Numeri 14, 37 e 38. Quegli uomini che avevano fatto un cattivo resoconto del paese moriranno colpiti da una piaga davanti all'Eterno. Ma Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Gefunè, rimasero vivi fra quegli uomini che erano andati a esplorare il paese.
Quindi il Signore qui uccide le dieci spie che andarono a spiare Canaan, perché mormorarono, scoraggiarono gli israeliti, però salvò i fedeli, che si tennero fedeli.
Amen. Volevo chiedere una domanda che abbiamo ricevuto.
Passiamo alla domanda.
Sì.
Poi devi aprire un nuovo capitolo, dire domande, ci c'è una campanellina che ci vuole.
Perché parliamo del tempo della fine.
Separare i paragrafi.
Sì. Passiamo alla domanda.
Povero predicatore come me, no, io non so dove sono. Dovete aiutare qua.
Allora, un fratello scrive, dice...
Da dove scrive?
Vi scrivo da Palermo.
Da Palermo.
E sono un attento lettore di letteratura escatologica e profezie bibliche e profane. A tal proposito, volevo chiedere a fratello Giuseppe se, secondo lui, c'è la possibilità che l'anticristo possa emergere alle elezioni europee che si terranno a maggio... Che si terranno a maggio in quest'anno, oppure no?
Dio ti benedica, fratello di Palermo. Sono stato a evangelizzare diversi mesi in Sicilia e guarda, ci sono tra le pecorelle più dolci d'Italia. Sono, guarda... Miracolo che non mi sono messo a aprire delle chiesette lì, perché sono così pecore. Dio ti benedica, fratello di Palermo.
Amen.
Guarda, quindi tu vuoi sapere se alle elezioni europee potrebbe sorgere l'anticristo. La risposta è sì, certamente, assolutamente sì.
Sì? Sì. Va a risorgere l'anticristo
ora?
No,
non ho detto che risorgerà l'anticristo, ho detto che potrebbe sorgere.
Okay.
Perché sappiamo che l'anticristo sarà leader dell'Europa.
Ok.
Va bene, in Ezechiele 38 viene chiamato Gog l'anticristo e lui è il principe di Meshech e Tubal, e però è anche Gog il leader di Magog, che sarebbe la Russia, però è anche il leader che viene sostenuto dalle 10 nazioni europee, abbiamo detto prima Daniele 7 e Apocalisse 17. Mm-hmm. Quindi l'anticristo è un po' tutte queste cose, quindi lui guiderà i musulmani, lo vediamo in Ezechiele 38, che nelle prime 5-6 scritture, dà la lista delle nazioni musulmane che lo seguiranno, e dice proprio Persia, che è Iran, Libia, Togarma, che è Turchia, Etiopia, eccetera, Put, che è la Libia. Quindi lui sarà seguito, sarà il leader dei musulmani, sarà il leader di Meshech e Tubal. Meshech e Tubal è una piccola nazione, un enclave tra la Turchia e la Russia, capite? Questo è che si chiama la Georgia, dove c'è stata una guerra ultimamente.
Però come si sa che Meshech e Tubal è la Georgia?
È perché nelle mappe antiche.
Ah, ok.
Mappe antiche dice che è così. Quindi lui è il principe di Meshech e Tubal, che sarebbe la Georgia. Lui è il leader di Magog, che è la Russia. È seguito da queste nazioni arabe musulmane e poi è leader dell'Europa.
Ma tu pensi che Europa will choose?
Sceglierà
un leader di questi parti?
Assolutamente
di queste
sì.
Parti, Russia.
Ma l'Europa non è mai indovinata una. Tra Mussolini, Hitler, Stalin e compagnia bella. Guarda, il diavolo non ha mai messo un leader politico posseduto, assatanato, che gli uomini non hanno accettato. Cioè un mondo senza Cristo non può sapere cosa è giusto e sbagliato. Un mondo senza Gesù non può sapere qual è la verità. È logico. E loro devono scegliere tra una pedata nel sedere o un pugno in faccia. Devono scegliere tra due mali e scegliere il minore. Cioè quando tu vai a votare, tu sai già che ti ruberanno i soldi, che non ti aumenteranno gli stipendi come promettono, che non abbasseranno le tasse come ti dicono, che sono solo nella stragrande maggioranza, non voglio totalizzare, c'è sempre l'eccezione, no? Sono una manica di, lasciamo perdere, puntini puntini.
E tu hai qualche idea chi potrebbe essere questo leader che risorgerà in maggio?
Tu mi dici nome e cognome tutto?
Mm-hmm.
Stavo pensando a un particolare leader della comunità europea, però preferisco non fare il nome perché non è che è stata una profezia, quindi non preferisco tenere la bocca chiusa.
E tu dici che potrebbe essere l'anticristo? Questo nuovo leader d'Europa potrebbe essere l'anticristo?
Potrebbe, però è una cosa che così ho pensato. Ma guarda, non lo so, ok? Se devo essere chiaro e preciso, non lo so. Il Signore non me l'ha detto, quindi io sto zitto. E questo qui, semplicemente sarà leader un po' di tutto. Cioè nel tempo della fine profezie dicono che lui guiderà una coalizione della lista dei paesi musulmani che ti ho elencato. Ezechiele 38 dice Gog che guida Magog, Magog e la Russia, lo vediamo nelle mappe antiche, e così via. Allora, se guiderà anche l'Europa, oltre a questi blocchi, quindi musulmano, russo, quindi anche la Cina, eccetera, quindi se guiderà anche l'Europa, vuol dire che può essere benissimo eletto come presidente dell'Europa. Però può darsi di no, può darsi che sia un piccolo nessuno, uno che nessuno ha mai udito parlare.
L'anticristo può essere anche un piccolo nessuno.
Un piccolo niente, mm-hmm. Sì, perché dice in Daniele 11, diverrà potente con un piccolo popolo.
Okay.
Ok, chi è il piccolo popolo? Il piccolo popolo possono essere queste sette sataniche nascoste che controllano i media, i giornali, le banche mondiali, che nessuno sa. Nessuno sa a chi le banche appartengono. C'è questa società per azioni anonime che si sono fatte le leggi ad hoc, leggi su misura, di modo che il popolo del diavolo può operare nelle tenebre. Mm-hmm. Va bene? E allora lui sarà il leader dell'Europa. Però può darsi che sia un piccolo nessuno. Cioè come il grande Hitler, leader del nazismo tedesco, era un piccolo caporale sconosciuto nella prima guerra mondiale, imprigionato perché era un rivoltoso di destra. Uh-huh. E Obama, presidente dell'America, nessuno mi ha sentito nominare.
Sì, è vero.
Cioè lui è una marionetta del sistema mondiale, bancario, sono le forze sataniche dietro le... dalle tenebre tirano le fila, le marionette del mondo. E Obama, diciamo, io lo rispetto, tutto, però diciamo, è una marionetta del sistema mondiale, non è lui, no. Lo vede come parla, lui poi, no, è un attore, cioè lui ripete le frasi. Cioè,
sì, è vero.
Il sorriso stampato, stereotipato.
Sì, è vero.
Non ha sentimenti, cioè, non sarei sorpreso che avesse due o tre microchip nella testa, diciamo. Allora, si può essere il prossimo presidente, però non necessariamente. Può essere un piccolo uomo che dal nulla riceve responsabilità. Il primo, però, lo sapremo chi è lui esattamente, perché c'è una profezia in Daniele 9:27 che dice lui farà un patto per 7 anni con molti.
Lui è l'anticristo.
E lui, questo sarà l'anticristo. Farà un patto in Israele tra palestinesi, musulmani e mondo musulmano e Israele e quindi anche il Vaticano e la Chiesa Cattolica. Perché la Chiesa Cattolica? Perché nel patto deve entrare il cristianesimo mondiale, visto che Gerusalemme la vogliono tutte le tre religioni principali, cristiane, musulmane ed ebree. Il Vaticano, il Papa, è l'unico leader del mondo cristiano che ha uno stato politico, è una nazione, diciamo, è un paese politicamente riconosciuto all'ONU ed è l'unico leader cristiano a livello mondiale, perché i protestanti non hanno leader, gli ortodossi non hanno un leader. Quindi il Papa è l'unico che, infatti, quello che va avanti e indietro, sempre lì a parlare sui giornali di politica, capisci?
Allora tu dici che riconosceremo l'anticristo perché lui farà un patto dei 7 anni?
Sì.
Sì, riconosceremo che questo leader può essere l'anticristo. Sì, farà un patto di 7 anni.
Sì, comunque la domanda di questo fratello dice: e credi che quest'anno può sorgere l'anticristo? Se non è quest'anno, sarà prossimo. Deve sorgere, perché c'è una profezia, Daniele 11:20, che dice: ci sarà un esattore di tasse, che ci sarà un crollo finanziario. E questo già sta cominciando, la crisi è già cominciata. Questa crisi non va via per il semplice fatto che non andrà mai via. Sì. Questa crisi terminerà quando subentrerà il nuovo sistema finanziario che il diavolo ha già preparato, che controllerà il mondo.
Che qual è il nuovo sistema finanziario per i fratelli che non conoscono?
È quello profetizzato, abbiamo già parlato di questo, in Apocalisse capitolo 13, un sistema finanziario che nessuno potrà né comprare né vendere se non c'è un marchio. Chiamato 666.
Okay, marco della bestia.
Quindi in ordine affinché l'anticristo possa implementare il nuovo sistema finanziario basato sul marchio della bestia, che probabilmente sarà microchip, quello che sarà non importa, allora bisogna distruggere il vecchio. Non puoi costruire una casa nuova se quella vecchia non ti disfi. Quindi il diavolo si libererà dalla sua creatura, il sistema finanziario presente, capito, per mettere quello futuro, che Apocalisse 14 dice: chi riceve il marchio della bestia va all'inferno. Ora, un altro motivo che io credo che siamo molto vicini, ultimamente hanno scoperto che ci sono dei codici nella Bibbia.
Che tipo di codici?
Ci sono dei codici che col computer si rivelano delle profezie nascoste.
Però sono nella Bibbia come?
Sì, sono nella Bibbia. Con un computer tu puoi scoprire delle profezie nella Bibbia, cioè devi saltare delle lettere nella Bibbia ebraica.
Come un codice segreto?
Un codice segreto, sì, che da molto tempo è apparso su internet, molti lo usano.
E tu credi in queste cose?
Se vengono adempite, sì.
Allora vedremo.
No, ma guarda, secondo me però molte cose già sono state adempite.
Ah.
Per esempio hanno controllato i codici di Isaia capitolo 53, che è la profezia su Gesù Cristo, del Messia.
E che è successo?
E dice che in Isaia 53 è tutto profetizzato, c'è il nome di Gesù Cristo, c'è il nome dei 12 apostoli, c'è il nome di Gesù dappertutto in questa profezia. Quindi io ci credo in questi codici.
Uh-huh.
Se tu puoi fare una ricerca su internet, guarda, per esempio, qui c'è un codice, l'hai messo su internet, sulla radio, questa foto, no? Guarda, oggi metti questa foto sulla radio,
okay.
Che Torah Code 2016 the year, questo qui, va bene?
Okay.
Reconstruction of Third Temple in Bible Codes, Exodus chapter 20, va bene? Allora, oggi metteremo, cara Angela metterà questa foto sulla nostra radio, ed è appunto il codice che parla della costruzione del terzo tempio in Gerusalemme.
Wow.
Sapete che il secondo tempio fu distrutto nel 70 dopo Cristo dai Romani, e da allora gli ebrei non hanno un tempio. Quindi per poter l'anticristo fare un patto, poi fermarlo nel mezzo del patto, Daniele 9:27, nel mezzo dei 7 anni ferma il patto, infrange il sacrificio continuo. Per fermare un sacrificio continuo ebraico, ossia anche chiamato sacrificio giornaliero, sacrificio degli animali, perché l'anticristo possa fermare un sacrificio ebraico nel tempio, bisogna che ci sia un tempio. Ora il tempio non c'è, c'è solamente la moschea di Amar, e poi c'era la seconda moschea di Al-Aqsa. Ci sono due moschee musulmane sul monte Moria in Gerusalemme. Il tempio non c'è, lo devono costruire. E questo codice ti dà l'anno della costruzione del tempio.
Sì,
questo codice è 2016.
2016, questo codice dice che è il terzo tempio?
Questo codice, infatti, è una profezia, che questo codice l'hanno analizzato su Esodo capitolo 20 e capitolo 21, capisci? E dice, il codice c'ha queste parole, dice la terza casa, c'è la parola terza, poi c'è casa, e poi casa o tempio, che è lo stesso. Uh-huh. E poi c'è la parola Netanyahu.
Netanyahu
è l'attuale presidente, primo ministro di Israele.
Sì, sì.
Quindi mettendo queste profezie insieme si legge: il presidente Netanyahu nell'anno 2016, che mancano 2 anni, 1 anno e mezzo, costruirà il terzo tempio.
Wow.
Quindi,
come dici tu, vedremo.
Capisci? Sì, è chiaro. Io non lo presento come una cosa dogmatica, ma mi sembra, la presento come una cosa molto altamente probabile, perché tutto il mondo in questo momento sta spingendo per la pace in Israele, sì,
è
America,
vero.
Tutti quanti.
È vero, sì.
Capisci? Mai come ora nel mondo c'è stato bisogno di pace, particolarmente in Medio Oriente. Poi un altro motivo che credo che l'anticristo ormai deve sorgere prestissimo, dopo il crollo finanziario.
Allora, prima il crollo finanziario,
sì,
e dopo
quindi
sorge l'anticristo.
Togliere i soldi dalle banche, avete soldi di carta, tramutateli in, se vi serve un camper, una roulotte.
Se non vi comprate case, fratelli.
Non comprate case. Se vi servono, se avete una piccola fattoria come noi stiamo organizzando, con animali che potrete bere il latte, mangiare le uova, sopravvivere senza bisogno del mondo, va bene?
Ma è possibile, quindi, che l'anticristo sorge prima del crollo, è già in posizione e
no,
poi succede il crollo?
Non è possibile, perché Daniele 11, 20 e 21 ti dà la cronologia. Verso 20 ti dice: sorgerà un esattore di tasse. Uh-huh. Che in ebreo è la parola nagash, che significa un tiranno esattore di tributi, che sarebbe il sistema bancario mondiale internazionale di oggi, che è un sistema di sanguisughe, vampiraggio bancario che diciamo sfrutta il mondo e distrugge il mondo tramite prestiti al di là,
sì,
che la gente può ripagare, quando non può ripagare si ti portano via il tappeto sotto i piedi.
Allora,
e così
dicevi,
in questo modo sono già un po' stati dal mondo questi.
Dicevi che l'anticristo non può sorgere in posizione di leader senza prima che il crollo succeda.
Sì, Daniele 11:20 parla di questo esattore di tasse e dice che sarà distrutto in pochi giorni, cioè un crollo finanziario mondiale. Poi il verso seguente, 21, dice: al suo posto sorgerà un uomo vile, che è l'anticristo. Poi tutto il resto del capitolo, Daniele 11, tutto il resto dal 21 al 45, è tutto l'anticristo.
E allora come potrebbe sorgere l'anticristo in maggio in Europa? Se il crollo non ha successo, dovrebbe essere un crollo
no,
prima di maggio?
No, ma aspetta, lui può sorgere come un leader politico normalissimo.
Però sì, non come un anticristo?
Non come l'anticristo.
Ah, ok.
Cioè c'è un momento quando Satana viene scaraventato fuori dal cielo, ci sarà guerra in cielo, dice la Bibbia, dice guerra in cielo. Apocalisse 12 verso 7 dice c'è guerra in cielo, vuoi leggere? Interessante, Apocalisse 20 verso 7, okay. L'arcangelo Michele farà guerra contro l'arcangelo Satana, quindi l'arcangelo Michele di Dio con i suoi angeli combatterà contro l'arcangelo Satana e i suoi angeli, però essi perdono. Apocalisse 12 verso 7, pardon, correzione.
Okay.
Leggi.
Apocalisse 12:7. E ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli
combatterono
contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono.
Okay.
8 anche?
Il 9.
Il 9. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù. Fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli.
Ok. Quindi lui perseguita la Chiesa, qui comincia la
però
tribolazione.
Però questo non è successo quando...
Il verso 13, lui gettato sulla terra, inizia la tribolazione, rompe il patto dei 7 anni, ferma il sacrificio continuo, colla con l'abominazione della desolazione, Daniele 11:31, e cosa fa? Perseguita la Chiesa, leggi verso 13.
Quando il dragone si vede precipitato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figlio maschio.
Ok, questa è la Chiesa, la sposa di Cristo, eccetera. Quindi non entriamo in questa lunga storia.
Amen.
Abbiamo già spiegato questo in altri insegnamenti. Date un'occhiata sulla nostra radio. Angela, c'è tutto lì, no?
Sì.
L'hai messo sulla radio?
Sì, ci sono.
La radio. Bene, allora
okay.
Hai capito?
Sì.
Quindi un altro segno che ormai l'anticristo sta per sorgere, ma non è che sorgerà come anticristo il marchio della bestia. Sorgerà come Hitler, come Mussolini,
come un uomo politico normale.
Sì, sorgerà come Obama, uh-huh, e promettendo tutto quello, mano al violino e sviolinamento, si diceva militare, sviolinamento per convincere i fessi, scusa, nel senso offesa, convincere quelli che la Bibbia non la conoscono. Votate per me e vi prometto tutto.
Per questo che dobbiamo evangelizzare, fratelli.
Pane e lavoro, il pane per noi, il lavoro per... e così via. Questi sono i politici, ok? Cioè, per sapere cosa un politico farà, tu guarda il contrario di quello che dice. E sarai molto vicino. Quindi l'anticristo sorgerà così.
Questa è una parte che lo facciamo nel teatro. I politici che promettono pane per noi, lavoro per voi, ricchezze per noi, lavoro per voi.
Sì, facciamo dei teatrini così, alla fine riportiamo Gesù però. Allora, gloria al Signore, cosa succede? Adesso può sorgere, perché quando è sorto Adolfo Hitler, credo agli inizi degli anni 30, ci sono voluti tanti anni prima che lui si togliesse la maschera e iniziasse la Seconda Guerra Mondiale.
Ah, è vero. Entonces, potrebbe essere maggio, ma non come l'anticristo.
Certo, Mussolini è sorto come socialista. Dal socialismo sono venuti nazismo, fascismo e comunismo. Il socialismo ha creato tutto. Mussolini è venuto come socialista e poi ha iniziato il partito fascista. Capisci? Quindi tutti i segni di Matteo 24, dal 3 al 14, sono tutti adempiti. Legge Matteo 24, quindi è profetizzato, ripeto e concludo, che Daniele 11, 20 e 21 dice: uno, l'esattore finanziario; due, l'anticristo prenderà il suo posto. Ok?
Amen.
Claro,
facciamo una pausa, fratelli?
Sì.
E poi voglio chiederti, fratello Giuseppe, i nostri amici dalla Germania hanno mandato un video che parla sul soggetto.
Mandagli
che
un grande abbraccio e un bacio, questi fratelli che ci sono sempre.
Sì, sono
un abbraccio più forte.
Oh, ok. Un abbraccio a tutti voi fratelli della Germania che sono italiani.
E mandagli 24.000 baci.
E hanno mandato un video che intitolato "Siamo in piena apocalisse, ma pochi se ne sono accorti". Questo lo trovate nella prima pagina sulla nostra radio.
Sì, io l'ho trovato molto interessante, l'abbiamo pubblicato sulla radio. Seguitelo, sì, che è molto interessante.
E poi volevo chiederti di spiegare.
Parla del nuovo ordine mondiale che prende controllo nel mondo, cominciando dagli Stati Uniti. E quindi studiato, io l'ho trovato molto interessante. Naturalmente non è che ci prendiamo responsabilità per ogni piccola cosa che si dice nei video,
sì.
Non l'ho fatto io. Cioè, ci prendiamo però responsabilità di tutto quello che è basato sulla Bibbia.
Amen.
Dimmi, Angela.
Amen. Allora, una canzone che si chiama "Prezioso Dio".
Non ero degno pace so qui, che non ero degno del tuo amore, ma per la tua grazia son qui, dirò ancora insieme a me che non ero degno, che non ero degno del tuo amore, ma per la tua grazia son qui, ancora una volta insieme dillo, che non ero degno del tuo amore, ma per la tua grazia son qui.
Carissimi, ciao di nuovo a Radio Blast. Continuiamo la programma dal vivo con le domande per fratello Giuseppe. I fratelli dalla Germania hanno mandato un video che parla dell'Apocalisse, parla del soggetto che la repressione mondiale è in grande aumento, a cominciare dagli Stati Uniti. Fratello Giuseppe, cosa ci puoi spiegare su questo video?
Guarda, volevo parlare anche un po' di evangelizzazione. Vuoi che risponda alla tua domanda prima?
Sì.
Ok. Va bene, dunque si tratta di, diciamo, mostra come siamo arrivati proprio nel tempo della fine, ma questo è uno dei tanti video documento. Questo video che ci hanno mandato dalla Germania, i fratelli, diciamo ce ne sono parecchi così, sono video documenti molto interessanti, vi suggerisco di guardarlo perché i cari fratelli ce l'hanno mandato perché ci hanno dato dei sottotitoli in italiano, quindi per chi non capisse l'inglese questo è sottotitolato. Ma ce ne sono tanti in inglese su questo soggetto. Ciò mostra che tanti si sono accorti che, diciamo, il diavolo ha acceso il fuoco sotto la pentola, fra poco scoppierà una pentola a pressione. Ci saranno guerre atomiche, che anche i servizi segreti americani e inglesi hanno detto che il terrorismo nucleare non è questione di se ci sarà o no, ma solo quando ci sarà. Perché hanno informazioni che i terroristi stanno facendo una gara, una grande gara a procurarsi missili atomici, armi atomiche. Anche armi atomiche che si possono trasportare in una valigetta, mettere ovunque. Ora, qui si è confrontati con terroristi che si suicidano nell'atto di attaccare il nemico. Quindi questi non hanno nessun problema a portare personalmente una bomba atomica in una città che potrebbe essere per esempio New York, Londra, Roma, Berlino, eccetera, e far saltare un'intera città. Questo darebbe la scusa all'anticristo di mettere leggi marziali, leggi stringenti, togliere la libertà personale, arrestare chi vogliono. Infatti in America stanno preparando i campi FEMA, che dove sono come dei... ne hanno preparato a dozzine, che sono grandissime, possono ospitare milioni di prigionieri, ospitare se imprigionare, ci sono reticolati, file ad alta tensione, okay, sono tutti vuoti, in attesa di cosa? Ci sono anche grandi campi grandissimi con milioni e milioni di bare per seppellire le persone e cremarle, e dico una cosa incredibile. E allora quelli che non sono ipnotizzati dai media ufficiali, che seguono anche i media underground, si chiedono ma cosa stanno preparando questi qua.
Sì, è vero.
Cioè bisogna essere ciechi per non capire quello che il diavolo sta facendo. Ecco, questo è tutto.
Ma nessuno sa quali sono i piani per queste cose.
Bene, devi conoscere la Bibbia. Sta arrivando l'anticristo, ha detto Gesù, Matteo 24, 21 e 22, ci sarà una tribolazione come non c'è mai stata prima e mai più vi sarà, e se quei giorni non fossero accorciati nessuno scamperebbe. Daniele 11, 31 al 35 dice che il popolo di Dio sarà attaccato, bruciato, ucciso con la spada, col fuoco, con la prigionia, col saccheggio per molti giorni. Quindi questo è il diavolo infiltrato le chiese con le bugie che saremo rapiti su un letto di rose, continua, dormi. Attenzione ai falsi profeti, ok?
Amen.
Alla Bibbia.
Amen. E poi, fratello Giuseppe, abbiamo ricevuto anche dagli Stati Uniti un messaggio, delle notizie che dicono che hanno organizzato un incontro con Tony Palmer, rappresentante del Papa, e i carismatici degli Stati Uniti.
Sì,
e hanno fatto qualche promesse, qualche unioni. Che è successo?
Sì, sì, abbiamo visto questo video documento dove il Papa è apparso in una riunione di protestanti negli Stati Uniti, organizzata da Copeland, che è uno dei leader carismatici protestanti degli Stati Uniti, e è arrivato un tizio, una specie di vescovo cattolico che anche ha fatto parte della chiesa protestante anglicana inglese, però fa parte anche di organizzazioni carismatiche protestanti.
Insomma, però dicevi che era un vescovo?
Sì, anche un vescovo cattolico.
Come può essere tutte e tre?
Bisogna studiarlo. Questo qui è uno che ha un piede e una mano in tutte le cose. Per me,
però ora è un vescovo.
Mi è sembrato un perfetto falso profeta di Apocalisse 13, perché questo qui è un tipo molto carismatico, molto intelligente, simpaticissimo, intelligentissimo. Però lui storce le scritture, se conosci bene la Bibbia sai che questo qui è un falso profeta, però parla in nome di pace, questo ha infagottato questi carismatici protestanti americani, erano lì che tutti battevano le mani a questa unione mondiale di chiese, c'è dentro di tutto, c'è dentro, ogni religione, ogni cosa, l'importante è di unirsi, e questi predicavano: non lasciamo che la differenza dottrinale fermi la nostra unità. Beh, questo non è scritturale, che tutto il Nuovo Testamento dice devi camminare sulla sana dottrina.
Amen.
Ci sono chiese, senza fare nomi, che sono completamente nella sacca del diavolo dottrinalmente, predicano stupidaggini, falsità, al punto che non ti potrai mai salvare, non puoi mai ricevere la salvezza finché continui ad adorare stupidaggini, idoli e cose varie.
Allora,
no?
Questa unione che significa in questi tempi?
Significa che sta arrivando l'unione mondiale politica per ottenere.
Una unione religiosa significa che arriverà.
Per ottenere l'unione mondiale politica serve prima un'unione religiosa.
Ah, okay.
Perché non puoi unire musulmani, ebrei e cristiani politicamente se prima non li unisci spiritualmente. E quindi, come vedi, abbiamo un miliardo e più di musulmani, 2 miliardi e più di cristiani nel mondo, c'è un miliardo di indù e via dicendo, e quindi se ne unisce la religione. Ora il diavolo userà l'anticristo, Apocalisse 13, per unire il mondo politicamente, va
sì.
Bene? E userà un falso profeta, come dice Apocalisse 13, 11, per unire il mondo religiosamente. Questo sta due corna di agnello.
Okay.
Quindi apparentemente questo qui dovrebbe essere un leader cristiano, una bella croce attaccata al collo, okay, che dirà che questo leader mondiale, che avrà un bellissimo nome, titolo politico, una brava persona che predica la pace, però che la Bibbia dice sarà l'anticristo, dirà di seguirlo, così come le chiese evangeliche protestanti in Germania era dalla parte di Hitler, la chiesa cattolica in Italia cooperava con Mussolini, la chiesa ortodossa in Russia e in Europa dell'Est cooperava con il comunismo, cioè le chiese ufficiali nazionali sono sempre state nella sacca del diavolo, non c'è modo, hanno l'esenzione delle tasse, sono acclamati, benemeriti, lodati dai governi atei, capisci? Cioè, per esempio, il Papa ha ricevuto, è stato eletto l'uomo dell'anno dal gruppo omosessuale mondiale.
Cioè, wow.
Scusa, se a me mi eleggono gli omosessuali, mi eleggono l'uomo dell'anno, io direi qualcosa, alt, qui c'è qualcosa che non va. Comunque, non lasciamo per. Quindi fino adesso è tutto
allora,
chiaro.
Allora questa unione religiosa, in altre parole, è un altro segno che siamo molto vicini a questo New World Order.
Sì, sì. Siamo vicinissimi. Infatti, guarda, ormai sono anni che si parla solo di globalizzazione. Politici hanno parlato per anni di nuovo ordine mondiale,
sì.
Capisci? E ormai ci siamo. Per questo che fanno la guerra tutte le nazioni che non volevano entrare a far parte del nuovo ordine mondiale, che non vogliono fare business, non vogliono fare accordi con il loro, con gli altri, innanzitutto con l'America, con l'Europa, ecco che sono diventati terroristi. Innanzitutto la Corea del Nord,
terroristi, entre comillas, terroristi,
tra virgolette. Quindi la Corea del Nord, la Siria, la Libia, tutte nazioni che hanno fatto la guerra contro, hanno cercato di distruggere. L'Afghanistan non voleva unirsi con nessuno. Mm-hmm. Tutte le nazioni che sono diventate terroriste, ok, appunto, ho dato la lista, le hanno catalogato terroristi e hanno fatto la guerra. L'unica è l'Iran, che ancora non hanno fatto la guerra perché la Russia ha deciso di difendere l'Iran. Capito? L'Iran è un'altra che non vuole unirsi al nuovo ordine mondiale perché vuole prima distruggere Israele. Ok, quindi pregare anche per Israele, per favore.
Amen. Amen.
Non sto dicendo degli ebrei sionisti, quelli che controllano le banche, le sanguisughe, eccetera. Vi ho detto che ci sono tre Israele, no? C'è l'Israele,
sì,
geografica, e Medio Oriente, c'è l'Israele spirituale che siamo noi cristiani, e poi c'è l'Israele del diavolo che si chiamano i sionisti, che controllano le banche, mm-hmm, i media, mm-hmm, in America,
sì,
e molti in Europa.
Sì,
quindi
sì,
sono tre Israele. Pregare per Israele, che è nel Medio Oriente, che ancora non sono arrivati a Cristo, pregare che arrivino a Cristo. Questi non sono i sionisti, non sono le banche, queste sono gente che stanno aspettando il Messia. Mm-hmm. Pregare per loro.
Se volete informarvi meglio, sulla nostra prima pagina della radio, la pagina in inglese però, c'è questo video, trovate questo video dove Papa chiede una unione tra le religioni. È un video in inglese, però il messaggio di Papa è in italiano. Potete guardare e informarvi.
A me, se parlate inglese, cercheremo di tradurre in italiano, ma qui il lavoro è tanto, gli operai sono pochi. Volete, mm-hmm, venire qua a darci una mano, fratellini?
Vi aspettiamo.
Qui mancano discepoli. La paga è grande.
Sì?
Una paga altissima.
È vero.
Eterna.
Amen, amen.
Okay. Ma ci sono alcuni fratelli che ci aiutano e vogliamo ringraziarvi. Cercate con correzioni in italiano, con traduzioni per noi. Siete bravissimi e grazie.
È un grande aiuto per noi.
Sottolineare anche che siamo in grado di dare la parola di Dio, questi insegnamenti gratis su internet, YouTube, la radio, chiunque ci scrive. Per un semplice fatto, alcuni di voi ci mandano le decime.
Grazie.
Il segreto è lì. Yeah. Il Signore ci aiuta attraverso di voi. E voi, fratelli, che mensilmente ci aiutate fedelmente, vi mandiamo le nostre benedizioni. Ripetiamo, non siete obbligati, però se il Signore ve lo mostra, sappiate che vi benediciamo grandemente. Amen.
Amen.
Un'altra domanda dei fratelli?
Sì, ci sono dei fratelli che chiedono preghiera. È preghiera speciale perché hanno problemi speciali. Sono preghiere di liberazione.
Senti, ok, fermali un attimo.
Sì.
Vorrei, settimana scorsa ho chiesto ai fratelli che ci mandassero venerdì sera un piccolo resoconto se stanno evangelizzando o no. E
sì,
io vorrei ringraziare i fratelli che rispondono. Il motivo che, diciamo, noi insegniamo ai fratelli che appartengono alla nostra comunione, insegniamo loro l'importanza dell'evangelizzazione, è per il fatto che se non evangelizziamo, se non dessimo ai perduti la salvezza di Gesù, non potremo mai sapere se siamo possessori di vera salvezza o se siamo solo credenti formali, nominali, cioè credenti solo nelle teorie religiose, che ascoltiamo mentre per esempio scaldiamo panchine in edifici religiosi, come la maggior parte dei cosiddetti credenti di oggi fanno. Cioè, non possiamo sceglierci una chiesa solamente perché ci predicano quello che ci piace, secondo i nostri gusti dottrinali, va bene? Quindi dobbiamo evangelizzare. Se trovarsi assolutamente una chiesa dove il pastore insegna a essere come Gesù, il pastore insegna ad evangelizzare, non un pastore che ti manda a evangelizzare, grazie,
sì, sì,
un pastore che va davanti alle pecore, un pastore che è il primo ad andare a un martirio, a un calvario, nelle strade, il primo a mostrarti, dice vieni e ti faccio vedere come si fa, non ti predico, tu scalda una panchina. Per questo che tutto l'addestramento la maggioranza delle chiese ricevono è scaldare panchine, perché i pastori sono seduti a insegnare. Va bene, dobbiamo cercare invece delle chiese attive. Quindi Amen. Per sapere se abbiamo la salvezza c'è solo un modo sicuro, la stiamo dando? Cioè se un albero di mele non dà mele, non è un albero di mele attivo, ma passivo. È un albero di mele, sì, è un albero di mele, ma morto. È solo buono se tagliato e buttato nel fuoco. Quindi cerchiamo di non essere un albero di mele, ossia un cristiano che non ha mele, che non ha frutti. Se un albero di mele non dà mele, è buono solo per essere bruciato. Quindi il nostro frutto, come dice, mi pare c'è una scrittura, Proverbi 11:30, dice il frutto del giusto è un albero di vita e il savio fa e conquista di anime. Guarda, sì. Dammi una scrittura di Giovanni 15:2.
Okay. Giovanni 15:2.
Ecco, ogni tralcio che è in me.
Ogni tralcio che è in me non dà frutto lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più.
Lo pota affinché ne dia di più. Ok, capisci? Quindi, e se noi siamo nella vigna, nell'albero di Gesù, però non diamo... Gesù dice, io sono l'albero, voi siete i tralci. Ok? Leggi verso 1, come dice esattamente in italiano.
Giovanni 15:1. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo.
Ok, quindi noi siamo i tralci, va bene? Quindi leggi verso 4. Come il tralcio non può da sé...
Verso 4. Come il tralcio non può da sé dar frutto, se non rimane nelle vite, così neppure voi se non dimorate in me.
Che 5.
Io sono la vite, voi siete i tralci.
E voi siete i tralci.
Sì. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla.
Sì, sì,
se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano.
Attenzione a non essere bruciati.
Amen.
Dai nostri frutti, ok? 7.
Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli.
Molti predicatori interpretano questo come il fatto che Gesù ti toglie la vita eterna. Questo è un falso insegnamento, come lo vediamo in 1 Corinzi 3, versi 13, 14 e 15. Ripeto, 1 Corinzi 3, versi 13, 14 e 15.
Mm-hmm.
1 Corinzi 3. Amen. Di cosa dice? Dice, se uno, la sua opera non sussiste su Cristo, sarà bruciata l'opera, ma egli stesso rimane salvo.
Amen.
Ditelo a quei predicatori che ti dicono sono vieni in questa chiesa perdere la vita eterna, ok? Non è vero.
Amen.
Quindi, cosa vuol dire questo? Se noi non produciamo frutti, se tu sei un albero di mele, però mele non ne dai, sei un albero di mele, sì, certo, bellissimo albero, bello, profumato, però morto, buono solo per scaldare una stufa. Quindi se noi, il nostro frutto cos'è? Anime. Gesù dice andate a tutto il mondo e predicate il Vangelo. Per questo che noi siamo qua a cercare di ispirarvi, fratelli. Siete benvenuti a far parte della nostra comunione, vi riceviamo col cuore aperto, ma dovete, c'è un prezzo da pagare. Ok? Un prezzo da pagare ed è evangelizzare.
E non è difficile,
e amare il Signore. Non come dico il testimone di Geova che ti salvi, ti salvi se vai a evangelizzare. No! No, semplicemente perdi i frutti, perdi le benedizioni, non la vita eterna. Il Signore di Geova sbagliano su questo.
È
salvezza, salvezza per grazia, non per opere. Come dice in Apocalisse 22:12, credo, dice io vengo presto, porto con me il mio premio per dare a ciascuno secondo la sua opera. Non dare la salvezza, ma dare i premi, va bene?
Amen.
Bene, quindi un altro punto volevo dire. Uscendo dall'Occidente, molti fratelli ci scrivono e ci dicono uscendo dall'Occidente però tutti mi criticano. Benvenuti nel club. È logico. Gesù ha detto in Matteo 10, se hanno chiamato Balzebù, diavolo, il padrone di casa, a Gesù, quanto più chiameranno voi. Cioè è logico.
È vero.
Se state uscendo, se il Signore vi ha mostrato di non rimanere in Occidente, ok? E vi ho mostrato che dovete uscire, trovare un posto tranquillo dove potete evangelizzare di più, eccetera. Allora non dovete guardare le circostanze e le condizioni intorno a voi. Non dovete guardare quelli che vi scoraggiano.
Amen.
Non dovete guardare troppo ai soldi che avete o che non avete. Un minimo di soldi sarà più che sufficiente. Però se è unito a una grande voglia di lavorare, di confidare in Gesù, di fare qualsiasi cosa per Gesù. Se tu sei un genio di computer, preparati a trovare un lavoro a riparare scarpe. Oppure vuoi fare come me, fai il missionario, c'è un problema. Amen. Però serve un po' di preparazione. Non sognare che vai, ti sposti in un'altra nazione solamente prendendo una barca, attraversando l'oceano, prendendo l'aereo in aeroporto, volando in volo diventi missionario. Tu sbarcherai nello stesso modo che ti sei imbarcato.
Sì.
Okay, se tu non sei missionario, vive per fede lì dove sei, e non credi che prendendo l'aereo all'aeroporto lo diventi.
Sì, va bene? È vero.
Neanche ascoltate o credete alla televisione, ai politici, e nemmeno ai cosiddetti amici, tra virgolette, o persino familiari, tristemente. Certamente no, se questi non sono un buon esempio loro stessi di seguire se stessi e il Signore. Va bene?
Amen.
Attenzione alla moglie di Lot. Gesù ha detto cos'è, Luca capitolo 21, credo, dice: attenzione, ricordate della moglie di Lot. Qual è il messaggio? Il messaggio non è solo se guardi indietro e diventi sale. Non credo che nessuno diventerà sale. Il messaggio è: preparati ad abbandonarla. La cosa tragica tra Lot e la moglie è che ha dovuto abbandonarla, non si è dovuto neanche girare a guardare. Dice: questo è un caso isolato. No, questo è il Vecchio Testamento. No! Luca capitolo 9 dice, Luca capitolo 9, alla fine del capitolo, dice, uno dice a Gesù: fammi andare a salutare i miei e poi vengo. Gesù dice: se uno mette mano all'aratro e si guarda indietro, non è degno del regno di Dio.
Amen.
Amen.
Che Dio ci aiuti.
Amen. Quindi,
allora, continuiamo con la preghiera per liberazione. Però vorrò spiegarti un po' la situazione di una sorella e anche un fratello hanno chiesto preghiere. C'è una sorella che dice che sta attraversando un momento buio della sua vita. Dice che tempo fa mi sono allontanata dalla fede e mi sono avvicinata a maghi e tarocchi. Ho assistito ad una seduta spiritica e da allora ho gravi disturbi e vessazioni demoniache.
Sfido. E continua a fare sedute spiritiche. Nel nome di Gesù, fratelli, statevi lontani dal diavolo.
Amen. Anche dispetti e incubi notturni e problemi a testa e stomaco.
E dispetti, cioè sta dicendo che il diavolo, i demoni gli fanno dispetti. Ok, io ho sentito di situazioni che sono dei demoni che cercano di violentare le persone anche. Capisci? Che sia uomo o donna, Io ho avuto un amico che stava evangelizzando, uno che vendeva droga, una spacciata di droga, andava in giro con la pistola sotto pullover. E aveva 32 anni, non faccio il nome, questo qui in ginocchio, in lacrime, ha ricevuto Gesù.
Wow.
E allora gli ho detto: vai a casa, liberati di tutto. Cosa c'hai a casa? Mi ha detto: beh, niente, un po' di musica. Che musica è? Musica satanica? Ma credo di sì. Quante ne hai? Dice: trentina di... Dice: vai a casa, ha detto, liberati di tutto. Fa: ok. Andato a casa, tornato dopo alcuni giorni, dice: come va? Male. Che è successo? Fa: un demone ha cercato di violentarmi. Una cosa assolutamente fisica, 100%, ha detto. Questo è un uomo, una persona di 30 anni. E è venuto scioccato, spaventato, terrorizzato. Un demone ha cercato di violentarmi. Un demone non omosessuale, ovviamente.
Wow.
E gli ho detto: ma hai ascoltato quello che ho detto? Che cosa? Io leggo la Bibbia adesso, sì, ma tu c'è la musica satanica, ho detto sì, sì. Allora sono andato con lui, a casa sua, abbiamo posto le mani e c'era come sentito come dei brividi entrando dentro, c'era una presenza demoniaca. Ho detto: dove sono? Mi ha fatto lì, ho preso tutti i dischi, tutti che aveva lì. E ha detto: li butti via, ma prima li spezzi, li distruggi. E dopo li butti via, fa sì, lo faccio subito. Poi abbiamo posto le mani dappertutto, ogni stanza. Da quel momento, adesso lui è un pastore. È pastore di una chiesa.
Gloria a Dio.
Sì, sono andato a visitarlo con mia moglie e mi ha fatto anche predicare nella sua chiesa.
Wow.
Cosa,
che bel testimonio.
Sì.
Amen.
Ok.
Preghiamo anche per questa sorella che riceverà la stessa liberazione.
Amen.
E dice che sta ricevendo... No? Sì.
Ok, preparati che il Signore ti libera in questo momento. Preparati, sorella, apri il cuore.
Amen. Nel nome di Gesù.
Ci stai seguendo, mandaci pure un'email. E è assolutamente importante che ci scrivete anche i risultati dopo, quando siete liberati, perché sennò il diavolo può tornare. Matteo 12 dice: un demone esce e poi prende sette spiriti peggiori e ritorna. Assicuratevi di testimoniare il vostro cambiamento senza vergognarvi.
Amen.
Se vergognate, il diavolo può tornare. Quindi tromba: Gesù mi ha liberato. Cioè, finisci il messaggio?
Sì. Lei anche qualche domanda, dice: sto ricevendo esorcismi autorizzati dal vescovo e quando mi avvicina il Santissimo Sacramento o l'ostia, perdo i sensi. Gli evangelisti dichiarano che nell'ostia non è presente Gesù vivo, ma nel Vangelo si riferiva metaforicamente e che i santi della Madonna non intercedono per noi. Allora, domanda: perché reagisco malissimo a certe invocazioni? Il maligno finge di soffrire, facendo soffrire me realmente nel fisico per sviare noi credenti? Allora, fratello Giuseppe, prima possiamo spiegare un po' come funziona la liberazione? Se Gesù è presente nella ostia, se gli evangelici hanno ragione? O come possiamo ricevere una liberazione vera?
Innanzitutto, qui non è i cattolici hanno ragione, i evangelici hanno ragione, qui Gesù ha ragione.
Amen.
Quando sì. Tieni gli occhi su una religione, sfido che questa vada di male in peggio. Le religioni sono creazione degli uomini. Cioè, se tu tieni gli occhi su di me, ciao, sprofondi con me. Tieni gli occhi su Gesù. La Amen. Potenza non sta in un edificio religioso, che io mi vesto alla maniera di questa religione o alla maniera di quell'altra religione, con il collo della camicia risvoltata in contrario, cose così. Qui è Gesù la potenza, ok?
Amen.
Guarda, amata sorella, come sai, io posso dire questo, io non sono il classico religioso. Credo che la maggior parte delle religioni siano solo un mestiere, come un mestiere come un altro, e spesso, tristemente, anche solamente fumo negli occhi. Dobbiamo guardare Gesù. Il diavolo non ha paura di nessuna religione, non importa quale campanile, denominazione o religione apparteniamo, va bene? Io rispetto tutte le religioni, io amo tutti, persino i miei nemici amo, o cerco.
Amen.
Ma qui il punto è Gesù. Io non ho mai sentito nessuno essere salvato, guarito, liberato nel nome di una religione, ma mai, va bene? Quindi
allora,
è logico?
Dici che è lo stesso se riceve l'esorcismo dal vescovo o da un evangelico?
Se uno mette la sua fede in una cosa, allora tramite di quella cosa può essere guarito. Questo può essere un'ostia, okay. Può essere... Guarda, vai a Atti capitolo 19 verso 11, guarda. Se tu metti la fede in un'ostia cattolica, quell'ostia... Cioè devi vedere Gesù però in quell'ostia. Quindi tu puoi ricevere qualcosa. Se tu metti fede nelle mani di un pastore protestante, allora attraverso le sue mani puoi ricevere Gesù. Ma è la tua fede.
È la fede in Gesù che funziona.
È la fede, non è perché questo è religioso di qua o religioso di là.
Sì.
Infatti fai prima andare direttamente da Gesù. Leggi cosa
Atti?
C'è? Atti 19, 11 e 12.
19, 11 e 12.
Dio intanto, leggi lì, faceva miracoli okay. straordinari.
Dio intanto faceva miracoli straordinari per mezzo di Paolo, al punto che si mettevano sopra i malati dei fazzoletti e dei grembiuli.
Grembiuli e fazzoletti.
Grembiuli, che erano stati sul suo corpo, e le malattie scomparivano e gli spiriti maligni uscivano.
E molte volte quando facciamo preghiere di guarigione c'è la fila di... e pecorelle che vengono con i fazzoletti, voi lo sapete, tanto che io andavo a fare guarigione con un pacco di fazzolettini di carta in tasca, che non sapevo dove mettere l'olio, e funziona, perché se la loro fede è lì, certo che funziona.
Allora è la fede?
È la fede, dipende da dove metti la fede, capisci? Anche persino, sai quando cammini fai l'ombra?
Sì.
Vai a Atti capitolo 5, Atti 5. Tu camminando fai l'ombra, quell'ombra ti può guarire, è biblico. Leggi Atti 5 al 15, verso 15 e 16, tanto che portavano perfino
i malati nelle piazze e li mettevano su delle tucce e giacili affinché quando Pietro passava almeno la sua ombra ne coprisse qualcuno.
Wow. E la folla?
E la folla accorreva dalle città vicine a Gerusalemme portando malati e persone tormentate da spiriti immondi. E tutti erano guariti.
Amen. Grazie Gesù. Dio. Noi abbiamo visto, fatto riunioni, centinaia, sono guarite a centinaia. Mi ricordo una mattina, eravamo in una chiesa, dietro le spalle del prete che non credevano alle guarigioni, mentre voi lo tenevate a bada parlando dell'edificio.
Sì, è vero.
Io ero là che stringevo le mani e tutti sono venuti e più di
120.
100. Sì, più di 100 sono guariti. Mentre il prete guardava scioccato, che sta facendo quello? Cos'è che ti diceva?
Why is he putting oil on their foreheads?
Dice, perché quello mette l'olio sulle loro fronti?
What is he trying to do?
Immagina come questo qui era proprio ignaro. Ed è nella Bibbia, è già con capitolo 5, ungete con olio. E poi Gato gli diceva?
And why is he putting their hands on their head?
Dice, perché gli mette le mani sopra? Cioè, perché questo povero prete non sapeva che la Bibbia dice di imporre le mani. Gloria al Signore, grazie a voi che lo tenevate parlando di qua e di là di archeologia, si era guarito tutti, c'era una lunghissima fila, ti ricordi?
It's true.
Gloria, fuori dalla chiesa, non dentro.
Sì.
Ok, tutto casualmente ovviamente, perché oggi è così, cioè anche in certe chiese devi guardarti più dai leader religiosi.
You have to smuggle the Bible.
Capisci? Ora, guarda, Matteo 8, c'è un'altra scrittura. Dunque, cosa hai letto prima?
Atti 19 e Atti 5.
Sull'ombra, vedi, l'ombra.
Sì.
L'ombra, quelli avevano la fede che l'ombra li guariva e l'ombra li guariva.
Sì.
Capisci? Il diavolo, guarda, rimani negli Atti, andiamo negli Atti, andiamo avanti con gli Atti, capitolo 19. Il diavolo non ha paura delle religioni. Okay, questo lo vediamo appunto nel capitolo 19. Atti 19, 14, vai. Dice, quelli che facevano questo erano...
Quelli che facevano questo erano sette figli di un certo Sceva, ebreo capo sacerdote.
Quindi questi religiosissimi, eh?
Sì.
Figli del capo sacerdote, come dire oggi che so di un... Ok? E andavano in giro, cosa facevano questi? Facevano esorcismi. Se tu leggi 13, tutto il paragrafo, faceva esorcismi. E quelli che facevano questi erano sette figli di Sceva, verso 15.
Ma lo spirito maligno rispose loro, conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete?
Ma voi chi siete? E botte da orbi. 16.
E l'uomo che aveva lo spirito maligno si scagliò su due di loro e li trattò in modo tale che fuggirono da quella casa nudi e feriti.
Hai visto mai gente scappare nudi? E questi qua scappavano nudi.
Sì.
Erano sette.
Si trattava di salvarsi la pelle, ragazzi. 17.
Questo fatto fu risaputo da tutti, giudei e greci, che abitavano a Efeso. E tutti furono presi da timore, e il nome del Signore Gesù era esaltato.
Alleluia. Cioè, cosa vogliamo vedere qui? Qui vediamo che il diavolo non ha paura della religione. Cosa vuoi che il diavolo gli interessi? Il fatto è che l'ostia, diciamo, dà problemi al demone che ti opprime. È perché lui non ha paura dell'ostia, ha paura della tua fede nell'ostia. È la tua fede che ha paura. Mm-hmm. Se tu metti fede, che so, in un libro religioso, in una pagina della Bibbia, o in un fazzolettino, con il diavolo viene vinto, perché è la tua fede.
Mm-hmm. Sì,
ora, tu non metti la fede in niente, tranne che Gesù Cristo. Chiaro. Amen. Che le religioni innalzano l'ostia, innalzano questo, innalzano quello. Cioè, la fede è in Gesù Cristo. Io non vedo nella Bibbia gente che andava in giro con l'ostia a guarire. Sono invenzione,
sì,
degli uomini, no? Quindi il diavolo, vediamo che non ha paura in Atti 19, non aveva paura di questi religiosi. Però la musica cambia quando, vai in Matteo 8, la musica cambia quando si tratta di Gesù. Quando il diavolo si trova davanti alla fede in Gesù, guarda cosa faceva Gesù, verso 28, quando Gesù fu giunto?
8:28, ok. Quando Gesù fu giunto all'altra riva, nel paese dei Gadareni, gli vennero incontro due endemoniati, usciti dai sepolcri.
Questi abitavano al cimitero, mi segui?
Ai, ai. Così furiosi che nessuno poteva passare per quella via.
Uh-huh.
Ed ecco, si misero a gridare. Che fra noi e te?
Che c'è fra noi e
che
te?
Che c'è fra noi e te, figlio di Dio? Sei venuto qua prima del tempo a tormentarci?
Prima del tempo? Capisci? Questa abbiamo un'informazione interessante. Gesù verrà a tormentare i demoni.
Uh-huh.
Tutti quelli che adesso nel mondo non gli interessa di Gesù, non gli interessa di Dio, non gli interessa, e Gesù li tormenterà, perché Gesù non è solamente il Salvatore che offre l'altra guancia, è anche quello che distruggerà il diavolo, vediamo in Armageddon, capitolo 19, va bene?
Sì.
Vuoi continuare a leggere la lettera?
Cosa sì, dice solo, mi rendo conto che l'argomento è pesante, ma Ti stimo moltissimo, fratello, e a questo punto mi chiedo, se avessero ragione gli evangelisti, allora perché i satanisti rubano solo le ostie consacrate?
Quindi questo vuol sapere perché rubano le ostie. Sì, ho letto questa lettera e l'ho trovata molto interessante.
Si dice, se nell'ostia non c'è potere, come dicono gli evangelisti, perché i satanisti rubano le ostie consacrate?
Questa è una buona domanda. Domanda ovviamente si risponde così, che i satanisti rubano le ostie perché nella loro, diciamo, follia, folle ribellione contro Dio, questi poveracci non sanno dove andare a sbattere la testa, poiché le ostie vengono adorate da molti credenti, per questo motivo i satanisti le rubano. Cioè, se te, per esempio, io voglio farti del male e tu ti piace moltissimo la tua macchina e ti brucio la macchina.
Okay.
Dio ama molto le sue pecore, appunto, di morire sul Calvario, Gesù Cristo. Ecco che il diavolo vuol mandare le pecore all'inferno. Quindi ai satanisti non gli interessa delle ostie. Vediamo, capisci? Ma l'ostia in se stesso non è che ha grande potere, è tutta nella mente e nella fede che tu ci metti. Lo vediamo questo infatti in quelle religioni dove i credenti non adorano gli elementi del pane e del vino usati per la loro comunione. Questi elementi non vengono rubati, capisci? Ci sono chiese che il pane e il vino fanno la comunione non con l'ostia, ma col pane e col vino. Okay, e gli satanisti non rubano né pane né vino, perché queste chiese non innalzano l'ostia o il pane e il vino, quindi i satanisti non le rubano. Quindi, come vedi, quello che cercano di rubare è la fede, capisci? Quindi la paura degli spiriti che ti molestano, cara sorella, gli spiriti non hanno paura dell'ostia, e non è per paura di questa che tu svieni quando ti avvicini all'ostia, ma sono gli spiriti del diavolo che ti fanno svenire di proposito, perché sanno che la tua fede in Cristo è condizionata da un'ostia che un prete deve darti, ed è di questa fede in Cristo che questi demoni hanno paura. Mi segui? I demoni sanno che appena tu metti la tua fede in Cristo, essi non possono andare avanti, non possono continuare a affliggerti. Capisci? Dammi una scrittura, Luca capitolo 8. Perché se tu ti avvicini a quest'ostia e nel nome dell'autorità di Gesù e della fede che tu credi che sia lì, tu li puoi comandare ad andarsene in una prigione spirituale, nello stesso abisso che di questa scrittura che ti ho dato, i demoni terrorizzati che andarono incontro a Gesù, va bene, supplicavano Gesù di non essere segregati in questa prigione. Leggi Luca 8, verso 30 e 31. Gesù gli domandò: qual è il tuo nome?
30 e 31. Gesù gli domandò: qual è il tuo nome? Ed egli rispose: Legione, perché molti demoni erano entrati in lui. Ed essi lo pregavano che non comandasse loro di andare nell'abisso.
Questo è un parallelo della storia che abbiamo letto prima in Luca 8. In Matteo 8, va bene, sono parole della stessa storia. Quindi qui i demoni li supplicavano a Gesù che non li comandasse di andare all'abisso, l'abisso dove ci sono i demoni peggiori, e da là che l'anticristo verrà fuori, Apocalisse 11 verso 7. E quindi gloria al Signore, quindi va bene, quindi i demoni hanno paura della tua fede in Cristo, che secondo il tuo addestramento, indottrinamento mentale, si trova nell'ostia. Quindi la tua fede non funziona se non ti avvicini all'ostia. Se invece tu innanzitutto ti liberi, il primo esorcismo che hai bisogno è di essere liberata dalle religioni, perché le religioni sono un altro tipo di stregoneria.
Perché non funzionano?
Non funzionano, sono creazione degli uomini, capisci? La creazione di Dio è Cristo, la creazione degli uomini sono religioni, è una fotocopia, è come denaro falso. Va bene, quindi se vuoi possiamo pregare questa sorella?
Sì. E volevo chiedere se possiamo pregare anche per un altro fratello, non solo questa sorella. Lui ha una richiesta di preghiera per liberazione da maledizioni finanziarie. Questo fratello è già credente, ma prima di dedicarsi a Gesù ha avuto esperienze con maghi, incantesimi, yoga, eccetera.
Di dov'è questo fratello?
Dall'Italia. E lui dice che forse queste problemi finanziarie sono dovute anche al mio passato nell'occultismo.
Sì, il diavolo ha messo piede nella sua vita, è logico.
Se possiamo fare una preghiera per tutti e due.
Allora, preghiamo per questo fratello che ha maledizioni finanziarie, questa sorella che ha maledizioni spirituali, eccetera. Bene, fratelli, spero che stiate ascoltando. E pregherei, se c'è qualche altro fratello, pregherei anche per loro o sorella, che è afflitto, per esempio, da maledizioni tipo paure.
Mm-hmm.
E Gesù ti mostra di fare una cosa, però hai paura di farla, perché il diavolo ti manda dardi infuocati nella mente, dubbi, paure. A volte il diavolo usa la bocca delle persone vicino a noi, si capisce, la Bibbia dice che la morte e la vita sono nel potere della lingua, dice nei Proverbi. Va bene, quindi attenzione, perché le nostre parole benediamo o malediciamo. Gesù ha detto in Matteo 12, della tua parola sarai perdonato, della tua parola sarai condannato. Quindi attenzione a chi ascoltiamo. Se ascoltiamo la televisione, i politici, o se ascoltiamo anche delle persone vicinissime a noi, però che non camminano con il Signore, che non sono un esempio di camminare con Gesù, non ascoltate quella gente. È un po' come Lot si ascoltava sua moglie. Se tu vedi in Genesi capitolo 19, Lot è andato dai suoi generi, ha detto uscite di qua, Dio distruggerà la città, i suoi generi lo prendevano in giro e furono distrutti. Va bene? Quanti prendevano in giro Noè mentre costruiva l'arca? Però furono distrutti e Noè si è salvato. Va bene?
Amen.
Quindi non ascoltate le parole di morte, non ascoltate. Gesù in Matteo 13 ha detto il figlio dell'uomo semina la parola, però vengono gli uccelli che rappresentano il diavolo, e rubano la parola. Quindi tu ricevi la parola seminata nel cuore dalla Bibbia. In questo momento stai ascoltando, la parola ti viene seminata nel tuo cuore in questo momento. Poi vai a ascoltare la televisione, vai a ascoltare un parente, vai a ascoltare un qualcuno che Gesù lo segue magari scaldando una panchina in chiesa. Ok? E quello con i suoi dubbi ti ruba la parola. Così come Gesù in Matteo 16 ha sgridato Pietro dicendo vattene Satana, ha detto a Pietro. Satana ha parlato adesso di Pietro, può parlare adesso di chiunque, attenzione. Quindi, se siete in grado di farlo, mettetevi in ginocchio, fratelli.
Amen.
E Gesù vi libera adesso, in questo istante, no fra 5 minuti, no fra 10 secondi, nel momento che preghi, apri la bocca, il cuore, la mente, lo spirito, l'anima, e comandi il diavolo ad andarsene, non nel nome dell'ostia di una religione, il pane e il vino di un'altra, o la croce piantata sopra l'edificio, no. Gli esorcisti del diavolo fanno esorcismi satanici e maledizioni attraverso croci, attraverso immagini sacre. La religione coopera col diavolo, la religione è stregoneria. E guarda, leggi Matteo 23, chi è che ha fatto uccidere Gesù? I religiosi.
Sì, è vero.
Chi è che ci dà più problemi a noi? I religiosi. Chi è che quando predichiamo la verità ci perseguitano? I religiosi. Mica gli atei. Non erano mica le prostitute pubblicane che danno vestiti a Gesù. Anzi, ha detto Matteo 21:31. Ha detto le prostitute vanno in paradiso prima di voi. Matteo 21:31. Amen. Stava parlando con
Amen.
Chi? Matteo 21:31, parlavo con i farisei, con i preti, con i sacerdoti di Israele. Ok, andiamo con la liberazione?
Sì.
Allora, tutti voi fratelli che avete problemi finanziari, maledizioni finanziarie, figli che sono nella droga, mariti che sono alcolizzati, mariti che hanno abbandonato i figli, che volete uscire dall'Occidente, Gesù vi ha mostrato dove andare e ci sono intorno a voi delle bocche che vi maledicono, che vi criticano, persino religiosi. In questo momento Gesù vi libera. Allora,
Amen.
Qualunque problema avete, Gesù vi libera adesso, non perché sono qua io, ma perché Gesù è qui e Gesù è lì dove siete voi.
Amen.
Ok, allora io inizierei la preghiera. Siete pronti?
Sì.
Okay. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Gesù, prego
grazie
in questo momento
Gesù,
che i fratelli
Gesù.
Che mi ascoltano, Signore, si sintonizzino con Te, Signore. Io sono solo un vaso, una fontana che dà acqua, ma
Amen.
L'acqua non è mia, l'acqua sei Tu. La luce non è mia, ma la luce sei Tu. Io sono solo un canale, Signore.
Amen.
E solo quello voglio essere, Signore. Allora pregate con me, fratelli, ripetete con me, nel nome di Gesù Cristo.
Nel nome di Gesù Cristo.
In questo momento. Per l'autorità che ricevuto da Gesù Cristo, Matteo capitolo 10 verso 1, Luca capitolo 9 verso 1
Amen.
E 2. In nome di questa autorità che io ho,
ti comando Satana di andartene.
E io apro il mio cuore a Gesù Cristo e lo chiudo al diavolo.
Cristo,
Gesù entra nel mio cuore e riempimi col tuo Spirito Santo, potenziami col tuo Spirito Santo, di forza, di amore, di autorità. Tu sei nel mio cuore, Gesù, adesso. Io ho la tua autorità nel mio cuore, tramite il tuo Spirito Santo. Attraverso questa autorità io ti comando, Satana, di andartene dalla mia vita, dalle mie finanze, dalla mia salute, dalla mia casa, dai miei figli, dalla mia relazione con Gesù Cristo. Vattene, Satana, te lo comando per via dell'autorità che io ho ricevuto da Cristo. Spezzo ogni catena, ogni inganno, ogni maledizione del diavolo, che sicuramente il diavolo ha mandato verso di me, la spezzo adesso. Alzo lo scudo della fede, fermo i tuoi dardi infuocati, Satana, e ti colpisco con la spada della parola sulla tua testa. Vattene, dragone, la spada che la parola di Dio ti distrugge. Ebrei 4:12, la parola di Dio è la spada. Efesini capitolo 6, la parola di Dio è la spada che sconfigge il diavolo. Quindi, fratelli, concludiamo la preghiera. Gesù, riempimi con il tuo Spirito Santo, liberami dal diavolo, da Satana, dai suoi inganni, liberami da persone vicino a me che non vogliono ascoltare la tua parola e che mi scoraggiano. Aiutami a evangelizzarli, però quando loro respingono, il mio compito è finito, Signore. Li mettono nelle tue mani, Signore. Sono libero e siamo liberi da qualunque maledizione, da qualunque inganno. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Amen. Thank you, Lord.
Altro?
Amen. Thank you, Jesus. Per oggi questo è tutto, però domani continuiamo. We have on the front page the new scriptures for them to memorize.
Abbiamo sulla pagina della radio delle scritture da memorizzare questa settimana. Io mi auguro che tutti voi avete cooperato con noi settimana passata, vi abbiamo chiesto di evangelizzare almeno un'ora.
Mm-hmm.
Spero che siete stati fedeli. Se lo avete fatto, il Signore vi benedirà. Se avete fatto, vi ho dato 4 scritture da memorizzare, ve ne stiamo dando 3 questa settimana. Erano 4 scritture sulla salvezza settimana scorsa, sono 3 scritture sullo Spirito Santo, sulla potenza dello Spirito Santo e come ricevere lo Spirito Santo questa settimana. Va bene? E un'ora di evangelizzazione, minimo senza massimi.
Amen. Amen.
Li potete vedere, copiare dalla prima sul fronte, sulla pagina della nostra radio.
Amen.
Amen. Fra poco faremo un programma anche in inglese,
mm-hmm,
dal vivo.
In media ora, sì.
E
sì.
Quindi mi vado a riposare qualche minuto perché devo risalire a cavallo. Nel nome di
Gesù Cristo. A evangelizzare.
Amen. Amen. Fino alla morte andiamo avanti a evangelizzare, fratelli, se no qual è la nostra scusa per vivere qua? Cos'è? Mangiare e dormire fra 4 soldi? Per favore.
Amen.
Thank you, Lord. Amen.
Amen.
Thank you, Jesus. Dio vi benedica a tutti, un grande abbraccio e ci sentiamo domani.
Ciao, fratelli.
Amen. Dio vi benedica, gloria a Dio.